L'ospite di questo episodio è Veronica Duriavig, una visual e UI designer freelance di Udine. Veronica mi ha parlato della sua scelta di diventare freelance dopo 10 anni di agenzia e mi ha raccontato anche della sua esperienza come content creator.
Benvenuta Veronica a questo nuovissimo episodio di Marketing Grafico. Questo è il primo episodio del 2024, quindi hai questo grande onore di iniziare la nuova serie.
Grazie mille. Ciao a tutte e tutti.
Grazie per essere qui. La mia prima domanda, ovviamente, chi sei? Presentati. Che fai nella vita?
Allora, io mi chiamo Veronica Duriavig, di base vivo a Udine e sono una visual e UI designer freelance. Freelance da 4 anni e mezzo, mentre prima ho lavorato per una decina d'anni in agenzia.
Qual è stato il motivo per cui da agenzia poi sei diventata freelance?
Allora, diciamo che ho lavorato appunto per praticamente quasi 10 anni in 4 o 5 agenzie, sempre della zona di Udine, però dopo 1 anno, 2 anni che ero in ciascuna agenzia iniziavo a sentire una sorta di, se vuoi, insofferenza o comunque insoddisfazione mia personale. All'inizio chiaramente pensi che sia legato all'agenzia in cui stai lavorando in quel momento, però poi dai 1, dai 2, dai 3 capisci che in realtà non è legato all'agenzia in cui stai lavorando, ma che probabilmente è qualcosa che hai dentro, che non va bene per quel tipo di lavoro. E quindi praticamente 4 anni fa mi si è presentata, si sono un po' allineate le stelle, mettiamola così, mi si è presentata l'occasione, ho detto ok, dai, ci provo, facciamo il salto e apriamo partita IVA.
Era più una motivazione di... ricerca della libertà? Cioè ti stavano stretti un po' gli orari oppure era proprio qualcosa che sentivi, insomma, di dover fare?
In realtà hai presente quelle decisioni che prendi in modo talmente naturale che quasi non ti fai neanche, cioè non ti fai neanche la lista dei pro e dei contro, cioè ci sono quel tipo di decisioni che proprio ti vengono naturali. Se dovessi pensarci adesso col senno di poi, sicuramente è stato per una questione di libertà, quindi sicuramente anche per un concetto di voglio essere padrona del mio tempo, voglio gestirmi i miei orari, voglio gestirmi, sì, il tempo. Se voglio uscire a bere un caffè perché vedo che fuori c'è il sole, mi piacerebbe poterlo fare senza... sì, senza sensi di colpa, mettiamola così, e poi anche per una questione di clienti, nel senso che notavo sempre di più che avevo questa propensione, cioè io mi appassionavo davvero al cliente che seguivo e chiaramente, come anche tu saprai sicuramente, quando lavori in agenzia non hai per forza completa presa sul cliente, ma lavori in un team. Alle volte capita che inizi a lavorare su un progetto, poi lo devi mollare a metà per saltare su qualcos'altro, e quello a me non mi faceva essere soddisfatta, ecco. Quindi era sia per una questione di assolutamente libertà personale, quindi volermi organizzare come piace a me, che anche per una questione proprio di qualità del lavoro, perché per me non è solo un lavoro, è proprio una passione quella della grafica.
Nel mio caso io sono partito direttamente da essere freelance, cioè non ho nemmeno pensato di mandare un curriculum a qualcuno, quindi io sono stato ancora più temerario, no? Però ho avuto modo di lavorare con agenzie, sentivo la stessa difficoltà, nel senso che tu mandavi magari il progetto all'agenzia, poi loro parlavano col cliente, facevano da intermediari, no? E quindi arrivavano continue modifiche, tu non avevi mai il controllo. Invece effettivamente lavorare direttamente con il cliente ti permette anche di arrivare prima, secondo me, alla soluzione.
È proprio bello poter parlare con il cliente, capire la passione che l'ha portato, no, anche a quel lavoro, e in qualche modo è anche bello poter scegliere i clienti con cui lavori. Esatto. Perché credi nei loro progetti e quindi dopo un po' ti appassioni proprio al loro progetto, un po' come se fosse tuo, e ci tieni che venga comunicato bene, quindi a fargli un bel lavoro.
Poi c'è una cosa che dico sempre a chi magari mi chiede com'è la vita da freelance, no? Io dico sempre che rispetto a lavorare in agenzia, i clienti che poi prendi sono tuoi, quindi ti rimangono. Invece quando vai via dall'agenzia poi devi ripartire praticamente da zero, perché non hai nulla, no? Questa secondo me è la cosa più interessante del nostro lavoro. Quindi quando sei uscita dall'agenzia avevi già un po' di clienti oppure come hai fatto, insomma?
Beh, in realtà proprio perché mi piaceva tanto il mio lavoro, penso ancora quando ero a scuola, io dopo aver finito il liceo mi sono iscritta a una scuola di 2 anni di grafica pubblicitaria, già mentre ero a scuola scuola avevo iniziato, sai, apri la tua paginetta Facebook, gli dai il tuo nickname, insomma, sognando il tuo futuro da grafica. Sì, diciamo che ho iniziato subito a lavorare sui social e a comunicare questa passione che avevo e sono già così iniziate ad arrivare i primi clienti, quindi le prime ritenute d'acconto. Mentre lavoravo in agenzia, io ho subito, diciamo che sono sempre stata molto chiara con i miei titolari, nel senso che ho sempre chiesto, ma c'è la possibilità di svolgere anche lavori extra, perché può capitare che chiaramente per il patto di non concorrenza e queste cose qua, lavorando in agenzia, anche giustamente uno non possa prendersi lavori extra, però diciamo che i lavoretti che mi arrivavano poteva essere il login, il biglietto da visita, la brochure, quindi lavori piccoli che all'agenzia non interessavano, quindi potevo gestirmeli io in autonomia esternamente. E così diciamo che ho iniziato già ad avere un po' di clienti, a conoscere le persone e in qualche modo anche a spargere la voce che appunto, ciao, sono Veronica e faccio la grafica. Poi ovviamente io ho anche la fortuna, sfortuna di vivere in una città, se vogliamo, è molto piccola, cioè Udine. Quindi vuoi o no, dopo un po' inizi anche a conoscerti fra grafici e anche i clienti, comunque è molto facile che si sparga la voce, ecco. E quindi sì, mentre lavoravo in agenzia avevo già dei piccoli, dei clienti miei. Poi quando ho aperto partita IVA oltretutto mentre lavoravo in agenzia mi è capitato di dover dire anche di no ad alcuni progetti, ad alcune richieste che mi arrivavano perché erano troppo grosse, troppo consistenti. E appena ho aperto partita IVA, in realtà sarà stata sicuramente anche la fortuna, sarà stato anche il lavoro, insomma, che avevo fatto appunto a livello di social e di comunicazione e di personal branding negli anni. I clienti hanno iniziato ad arrivare principalmente per passaparola. Poi sicuramente una volta aperta partita IVA ho iniziato a pompare molto i miei social, nel senso che ho iniziato a pubblicare molto più liberamente e tranquillamente i miei lavori, a promuovere le mie skill e quindi i clienti, diciamo che anche attualmente arrivano principalmente come passaparola, che continua a essere il metodo più antico ma anche più utile, perché comunque il cliente che arriva ha già un feedback. Se arriva da te tramite passaparola vuol dire che qualcuno di fidato gli ha parlato bene di te e quindi vuoi o no non è un cliente freddo e quindi si parte già molto bene. Passaparola sia da parte di ex clienti che anche da parte di collaboratori o appunto altri professionisti. Io sono molto fan del potere del networking anche tra freelance, assolutamente. E poi tanti arrivano dai social, principalmente Instagram e LinkedIn per quanto mi riguarda. Ho lavorato anche su Behance, però ammetto che ogni scelta che faccio lato freelance bilancio sempre molto costo-beneficio. Fare un post su LinkedIn, fare un post su Instagram mi costa molto meno a livello di tempo rispetto che pubblicare un progetto su Behance, e quindi diciamo che ho iniziato ad ottimizzare, a lavorare bene su quei due canali, e devo dire che comunque i contatti che mi arrivano sono contatti anche di valore, quindi dal libero professionista all'azienda anche grande.
Ti arrivano proprio contatti, cioè messaggi diretti? L'approccio è un po' diverso, è più informale, no?
Ma ti dirò, dipende, nel senso che uno magari si aspetta che su Instagram il messaggio che ti arriva possa essere ciao, quanto costa un logo, per esempio. Invece no, nel senso che i messaggi che mi arrivano sono, se vogliamo, anche molto formali, molto comunque rispettosi della professionalità e del lavoro. Quindi magari c'è chi, di solito diciamo che il messaggio standard inizia con una breve presentazione, magari una persona che appunto dice che mi conosce, che mi segue da un po' di tempo e magari vorrebbe appunto presentarmi il suo progetto e chiedermi un preventivo, quindi poi ovviamente si sposta tutta la conversazione su via mail fondamentalmente.
Ho visto che hai due profili, quindi hai il tuo profilo personale e poi il profilo, diciamo, lavorativo, no? Yeah. Come mai la scelta di avere due profili rispetto a quella magari di averne uno solo, dove pubblichi sia magari contenuti di lavoro, anche contenuti personali, no?
Sì, finché lavoravo in agenzia avevo un profilo unico dove pubblicavo sia, parlavo sia di lavoro che di, insomma, di vita privata. Quando ho aperto partita IVA ho deciso di separare le due cose. È chiaro che è stata una scelta azzardata, nel senso che il profilo che avevo in piedi l'ho tenuto come personale e ne ho aperto uno nuovo, quindi incominciando da zero, parlando solo ed esclusivamente di lavoro. Questo perché io amo il mio lavoro, non riuscirei a vedermi fare qualcos'altro, oppure se domani mi dicessero guarda sono esplosi tutti i computer, non puoi più fare il tuo lavoro, io sarei completamente persa. Però sono anche super fan del separare vita privata da lavoro, nello stesso modo con cui ho un telefono di lavoro e un telefono personale, allo stesso modo ho deciso di separare anche Instagram. Questo perché nella pagina personale mi piace parlare di quello che mi passa per la testa. È un po' un, non un diario personale, perché insomma il diario dei segreti, ecco, non lo renderei mai pubblico. Certo. Però mi piace nel profilo privato parlo un po' più di me, lato persona, ideali, valori, quello che mi piace fare, e devo dire che anche questo piace molto, noto che piace, nel senso che tanti clienti mi arrivano dal profilo privato, per esempio, e poi invece nel profilo di lavoro proprio pubblico nello specifico solo, cioè parlo solo del mio lavoro.
Credo fortemente che parlare della propria vita personale, no, sia quello che poi conta e che fa scattare quella connessione emotiva con il cliente, no? Trasmettere i valori in cui credi, no? E alla fine, se ci pensi, anche noi siamo dei brand. Come organizzi la creazione di contenuti?
So perfettamente che non è la cosa corretta, quindi parto con questo mega disclaimer, però in realtà non ho una strategia. Ammetto di essere un po' il calzolaio con le scarpe rotte, nel senso che sì, ai miei clienti do suggerimenti tutti super, diciamo, positivi, però sono la prima a alle volte dire ok, non riesco, nel senso che alle volte anche ci ho provato, nel senso che nel tempo ho provato a impostarmi un piano editoriale, a darmi delle tempistiche, però poi la qualità del contenuto andava a risentirne, nel senso che se era una cosa che mi davo come obbligo, quindi ok, ogni martedì devo pubblicare un lavoro, poi si vedeva che era un qualcosa che facevo perché dovevo e non qualcosa che facevo perché in quel momento lì magari avevo voglia di farlo, mettiamola così. Quindi in realtà per, diciamo, adesso appunto come ti accennavo, ho partita IVA da 4 anni e mezzo, per i primi 4 anni ho pubblicato assolutamente random, quindi quando mi svegliavo, ah ok, dai oggi ho 2 ore libere, dai mi metto qui, preparo un post, poi io ho il bruttissimo vizio che quando preparo un post non riesco a dire ok, aspetta, lo pubblico domani, non ho pazienza, io creo qualcosa, devo subito buttarlo fuori. Invece diciamo che da circa quest'inverno, mettiamola così, ho deciso di darmi un po' più di regole, comunque molto molto elastiche, molto molto flessibili, ma più che altro quelle regole che ti aiutano, mettiamola così. Quindi per esempio io ogni lunedì faccio una foto della mia postazione di lavoro, auguro la buona settimana, il buongiornissimo a tutti i miei follower e parlo di dei lavori che andrò a realizzare quella settimana lì. In questo modo diciamo che con un contenuto veloce riesco comunque a parlare di quello di cui mi occupo. Il giovedì invece ho la mia rubrica degli invecchiati bene, che anche questo è un contenuto molto veloce, nel senso che vado a pescare dal passato un logo che ha 10 anni, 8 anni e a mostrarlo. Anche questo qua è un contenuto estremamente veloce, sempre nelle stories, per appunto comunicare il fatto che affidarsi a un grafico professionista non è un ok, butto i miei soldi per creare un mio logo adesso, ma magari fra 2 anni devo già cambiarlo. No, è un investimento che uno fa per il proprio business a lungo termine. Sto cercando da quest'inverno appunto di essere costante anche nella pubblicazione portfolio, quindi per pubblicazione portfolio intendo pubblicare dei post che raccontino i progetti che sono usciti anche nel feed. Non so quanto durerà questa costanza, per ora diciamo che voglio avere questa grinta di portare questa cosa, questa pubblicazione avanti, ecco.
Pensi più di pubblicare post oppure anche reel, però relativamente al lavoro?
Diciamo che anche qui ho trovato un po' una, mi sono data un po' un, diciamo, delle regole, una tecnica, ho trovato un po' un, così, un, la mia comfort zone nel pubblicare un progetto raccontandolo sia con un reel che con un post. In questo modo anche vado un po' a variare i contenuti che propongo e a mostrare anche, perché no, anche un po', chiaro, io creando per esempio un reel dove parlo di un logo, vado sia a far vedere il logo che ho fatto, ma anche qui vado un po', se vogliamo, anche a parlare un po' di me, nel senso che poi anche con un reel, nella scelta della musica, nella scelta del ritmo, nella scelta delle cose, già comunichi molto di te.
Hai mai pensato di aprire un canale YouTube?
No, assolutamente no, perché mi piace molto, per esempio, anche la questione della content creator, mi piace molto scattare fotografie. Io mi ricordo che ancora anni fa, quando ancora non c'erano gli smartphone, avevo sempre la mia compatta, la mia digitale in borsa con me e mi piaceva sempre fare foto, immortalare momenti per poi ricordarli quei momenti, e quindi fotografie, mini video, reel se vogliamo, anche per comunque raccontare, anche sfociamo nel profilo personale, per raccontare anche magari delle cose che faccio, delle esperienze, sì, mi piace molto. YouTube personalmente lo vedo molto più impegnativo, nel senso che ci vedo molto più lavoro dietro.
Sì, te lo posso confermare perché io ho fatto alcuni video, veramente mi hanno portato via settimane. Questa tua esperienza da content creator, visto che è praticamente pubblichi contenuti per la pagina della Friuli Venezia Giulia, no?
È iniziato tutto completamente per gioco e per hobby, nel senso che a me è sempre piaciuto, non so, arrivava il weekend, farmi la gita fuori porta, andare a vedere un luogo nuovo, andare a provare un ristorante nuovo, fare una camminata, vedere una cascata. Quindi ho detto ok, però io quando faccio questa esperienza scatto, ma proprio mi viene in modo naturale, cioè non è che blocco tutto il gruppo e dico no ragazzi aspettatemi adesso devo fare la foto perfetta, no, io vado proprio serena, mentre cammino, faccio foto, video. Quindi poi mi veniva anche naturale, arrivata a casa la sera, riguardare queste fotografie, creare, magari pubblicare un carosello di foto piuttosto che un reel dove raccontavo l'esperienza che avevo fatto. Ed era anche un modo per condividere e far conoscere certi posti a magari delle persone, dei miei conoscenti. La regione Friuli Venezia Giulia fino a 2 anni fa aveva un progetto che si chiamava Ambassador FVG, dove chiunque poteva candidarsi a questo ruolo e mandare spontaneamente dei contenuti. Quindi io domenica decido di andare alle Pozze Smeraldine e quindi mando delle fotografie, un video e un breve articolo. Ho iniziato così, quindi semplicemente unendo un po' l'utile al dilettevole, e poi il progetto Ambassador FVG è stato chiuso e la regione ha deciso di contattare alcuni ambassador chiedendogli di diventare proprio i creator ufficiali, insomma, della pagina FVG Live. E beh, a me è piaciuto subitissimo come idea, nel senso che pensare, cioè dire ah ok, quindi io posso il weekend andarmi a fare la gita col mio compagno, con i miei amici in montagna, al mare, ed essere pagata per questo, beh caspita,
fantastico,
dove devo firmare? Subito. E quindi in realtà per me è completamente un divertimento, nel senso che tra l'altro la regione ci dà anche molta libertà, molta elasticità, non è che quel giorno dobbiamo andare. Quindi ti faccio un esempio: se io mi sveglio la mattina che sono stanca o l'umore è a terra, non sono obbligata ad andare quel giorno lì, posso anche far slittare, eccetera, quindi estrema flessibilità. E così insomma ho iniziato anche questa avventura, che però per me è davvero un divertimento.
E i video questi come li monti? Stesso con il telefono?
Sì, assolutamente, sì, esatto, sì, 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 perché anche lì, cioè, è chiaro che lato lavoro, quindi professione, è ovvio che per esempio non uso Canva, ma uso i programmi Adobe e quant'altro, anche se però sinceramente, cioè, non sono, adesso dirò una cosa che farai non ridire tantissimi, però non sono completamente contro a programmi più veloci, perché secondo me non è con cosa tu realizzi una grafica o in questo caso un video, ma è l'idea che sta alla base, o comunque il tuo metodo, la tua idea, il tuo metodo, il tuo come lavori, ecco. Quindi sì, io con CapCut mi trovo benissimo, ho di solito salto tra CapCut e InShot, ma velocissimi, cioè io davvero in 20 minuti un reel è montato.
Invece, ritornando un pochino alla sfera lavorativa, volevo chiederti se utilizzi qualche tool in particolare per organizzare i progetti dei clienti, insomma come ti organizzi quando ti arriva una richiesta, insomma.
Allora, diciamo che negli anni ne ho provati vari, ma attualmente sono super mega fan e innamorata di Notion. Cioè, penso con Notion di essere arrivata al matrimonio praticamente, con il tool perfetto, il software perfetto.
Hai visto che è uscito anche il calendario?
E sono felicissima di questa cosa, davvero. No, Notion lo trovo davvero uno strumento estremamente potente, estremamente sfruttabile, anche molto semplice. E devo dire che è anche molto semplice anche per i clienti, nel senso che all'inizio avevo provato, insomma, altri tool come poteva essere, vabbè, non fanno magari esattamente la stessa cosa, ma da Asana a Slack, però diciamo che certi clienti facevano un po' fatica a imparare.
E tu condividi le pagine con i clienti?
Eh sì, perché Notion ti permette di fare questa cosa qua, ti permette di condividere anche solo alcune pagine del tuo progetto. Per esempio, una cosa che mi ha completamente svoltato è stato il fatto di poter inserire il calendar in Notion, dove sul calendar io segnavo al cliente la timeline della nostra lavorazione. Quindi appunto io condividevo poi questa pagina con il cliente e il cliente vedeva, in qualsiasi momento poteva collegarsi e vedeva a che punto della progettazione eravamo. Questo qua, cioè, è stato davvero, cioè, non ti dico che mi ha svoltato il lavoro, però è stato un aiuto pazzesco, incredibile.
Io, guarda, in passato utilizzo tuttora Notion e lo sto usando anche ora per leggere le domande. Anzi, io sono un estremo fan di Notion, penso che ho creato anche una serie di tutorial in passato, quindi per me Notion è la svolta definitiva. Però mi è capitato anche di condividere con il cliente una pagina dove inserivo dentro tutti gli allegati del logo, tutte la palette colori, insomma lui aveva in questo modo una pagina dedicata al suo brand, no? E quindi aveva sempre a disposizione una pagina da cui scaricare magari il marchio in PNG, in PDF, eccetera. Quindi assolutamente super utile.
Eh sì, è vero, perché volendo puoi proprio creargli quasi un mini sito con tutta la... È bellissimo, sì.
Ho visto che viaggi tantissimo. Volevo chiederti, lavori anche in viaggio oppure quando viaggi non lavori?
Ma allora, entrambe, nel senso che comunque mi prendo i miei periodi di ferie annuali dove tutti i clienti sono avvisati che io non ci sono, tutti i progetti sono assolutamente al sicuro, non ci saranno urgenze da cardiochirurgo e spengo il telefono, eccetera, e le ferie me le godo senza computer. Però in tantissimi altri momenti dell'anno viaggio con il computer. E ti dirò che la prima volta che l'ho fatto ho detto ok, proviamo, perché comunque avevo un po' di paura, perché sai, vai, non sai se troverai la connessione performante, non sai anche magari tu come umore, se magari dici sai, sono in una città nuova, avrò la voglia di mettermi lì a lavorare. E invece ho notato che, per come funziono io, se sono via da casa lavoro anche meglio, perché cambi un po' luogo, cambi un po' le tue abitudini, sei molto più carico e in qualche modo hai più energia. Almeno io funziono così, ovviamente non può essere una regola universale, però sì, a me piace molto, mi piace davvero tanto.
Durante il Covid eri già freelance?
Sì, io ho aperto partita IVA proprio settembre prima del Covid, quindi settembre 2019, se non sbaglio, sì. Settembre 2019.
Guarda, io per esempio in quel periodo ho lavorato molto di più. Vabbè, io sono freelance da più anni, quindi avevo già una serie di clienti che proprio in quel periodo si sono sbloccati. Nel senso che hanno deciso di magari mettere mano a quel progetto per cui ci pensavano da tanto, eccetera. Ed effettivamente quello è stato il periodo in cui ho lavorato di più in assoluto. Siamo quasi arrivati alla conclusione, però ci sono ancora due o tre domande che volevo farti. La prima, se hai qualche consiglio che vorresti dare a chi comincia?
Allora, beh, il primo è fatevi il telefono di lavoro separato dal telefono privato.
Guarda, io pure avevo questo problema all'inizio. Apro giusto una parentesi, poi ritorniamo. Pensa che mi ero iscritto a Segretaria 24, mi sembra una cosa del genere, per deviare tutte le chiamate che mi arrivavano dai clienti, perché comunque mi chiamavano in continuazione. Praticamente ho disdetto il servizio perché alcuni clienti mi dicevano, quando poi li sentivo a telefono, che avevano sbagliato numero, avevano parlato con una di Milano, perché giustamente sentivano l'accento differente, no? E alla fine ho disattivato l'abbonamento e mi sono reso conto che il problema era il mio, nel senso che quando lavoro devo disattivare tutto. Quando arriva una notifica, quando mi chiamano, perdo completamente il focus. Quindi tu consiglieresti di dividere comunque i telefoni, no? Di avere due numeri differenti.
Assolutamente, sì, perché comunque noto... Allora, io qui a Udine poi con una mia amica e collega ho anche fondato, insomma, creato una community che si chiama Freelance FVG. Ci troviamo ogni 2 mesi e diciamo che lo scopo è quello di fare proprio networking fra freelance, di conoscerci, perché se no siamo tutti, ognuno no, magari a casa sua, nel suo ufficio, nel suo studio, chiusi, e spesso magari non hai possibilità di confrontarti. Invece il secondo consiglio sarebbe comunque quello di fare networking, quindi comunque l'importanza di confrontarsi anche con altri freelance, di trovare degli spazi e dei momenti dove poterlo fare. E diciamo che ti ho parlato di Freelance FVG perché, tornando al telefono, noto che comunque anche quando facciamo questi incontri viene spesso fuori questo discorso del tempo, anche un po' del fatto che quando tu magari dai un dito un cliente si prende un braccio. Ecco, io noto che comunque, avendo separato i due telefoni e spegnendo proprio il telefono, cioè io lo accendo alle 9 di mattina, lo spengo alle 18, i weekend il mio telefono è spento. Da un lato, in questo modo il cliente è super tranquillo e libero di scrivermi a qualsiasi ora, anche nel weekend. Se lui vuole lavorare di notte, che mi scriva tranquillamente di notte, non c'è nessunissimo problema, tanto io ho il telefono spento, quindi non mi disturba. Ma dall'altro lato comunque noto che non ci sono mai urgenze o messaggi a mezzanotte o messaggi di domenica. Un consiglio che mi sento sempre di dare è quello di iniziare a darsi questo tipo di regole e l'importanza di separare lavoro e vita privata, perché voi no, anche se tu magari dici vabbè, ma dai, tengo un telefono unico e magari, non so, su WhatsApp i clienti li silenzio. Sì, però tu magari una sera, sabato sera sei a cena con la tua fidanzata o il tuo fidanzato, apri WhatsApp, caspita, vedi che c'è lì la notifica del cliente, cosa fai? Non la leggi, aspetti lunedì? E quindi ti riporta, se no, costantemente al lavoro, e secondo me dopo un po' diventa anche insostenibile a livello proprio tuo, di energia, anche se vuoi. Invece separare ti permette di avere una vita privata, insomma, soddisfacente, spero, però anche una vita lavorativa soddisfacente. E poi sì, come altro consiglio, assolutamente, secondo me, per un freelance, quello di fare networking. Io non sono mai stata gelosa del mio lavoro, non sono mai stata della serie oddio no, aspetta, non devo parlare con un altro grafico perché sennò poi mi ruba il lavoro. No, anzi, mi piace tantissimo confrontarmi anche con altri designer e anche scambiarci consigli, perché no? Cioè, se un giorno io magari ho un problema con un cliente, o all'inizio mi ricordo, non, i preventivi, come faccio i prezzi? Era bellissimo poter avere già una rete di conoscenze, scienti, grafici, con cui potermi confrontare in merito. E quindi, secondo me, non aver paura, ecco, della concorrenza, dei competitor, ma almeno per quanto mi riguarda, questa apertura che ho è solo che una ricchezza per tutti, ecco.
Guarda, la penso come te, anche perché il fatto di fare delle interviste per me è un modo per fare networking, sostanzialmente. Cioè, la mia idea iniziale era proprio quella di conoscere altre persone, anche perché, sai, lavorando da solo, io vivo poi in un piccolo paesino, quindi è difficile fare networking, e ho pensato che questa fosse la soluzione perfetta. E poi, se ci pensi, oltre a conoscerci noi, trasmettiamo qualcosa anche poi a chi ascolta, no? Un libro che ti ha svoltato la vita, se c'è, anche se io per esempio leggo molto meno rispetto a prima, però ci sono dei libri che magari ti hanno svoltato, di qualsiasi genere. E se c'è un podcast che consiglieresti?
Allora, come libri, cioè appena hai detto un libro, ho pensato subito al lavoro e lì è il pensiero laterale. Il pensiero laterale per me è stato, l'ho letto tantissimi anni fa ed è stato davvero un libro illuminante. Alla fine è davvero un libricino sottilissimo che uno se vuole legge in una, 2 giornate, però è stato per me stupendo. Sostanzialmente parla di come arrivare a una soluzione non con un percorso lineare, ma appunto con un percorso laterale. E questo ti aiuta, cioè mi ha aiutata nel tempo anche quando magari avevo carenza di idee. E poi in realtà un altro libro che mi ha aiutata in generale come freelance, è stata La ricerca della felicità, di Le coordinate, perdonami, della felicità di Gianluca Gotto. Questo perché è stato un libro un po' più, è brutto da dire motivazionale, perché in realtà non vuole motivare nessuno, ma diciamo che appunto anch'io, venendo comunque da una piccola città, poi io sono originaria di un piccolo paese, quindi figurati, ho sempre fatto difficoltà a trovare persone con cui confrontarmi su temi come appunto la libertà anche nel mondo del lavoro. E quel libro lì mi ha aiutata tantissimo a sentirmi meno sbagliata quando appunto volevo sì lavorare, ma anche andarmi a bere il caffè al sole al bar, per dire. E sì, quindi questi due, assolutamente.
Invece c'è un podcast, se ascolti podcast, che
Podcast.
consiglieresti?
Ma in realtà, lato lavoro, ascolto solo il tuo, cioè proprio lo dico, e se no tutto il mio Spotify è pieno di crime, che però non
Sì, io
interessa.
pure adoro i crime. Va bene, Veronica, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo episodio. Ovviamente invito tutte le persone che stanno ascoltando a seguire Veronica su Instagram, che è il tuo canale principale. E a richiedergli preventivi se siete
Soprattutto.
clienti. Io ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando e li invito ad iscriversi su YouTube se lo stanno guardando o a seguire su Spotify per non perdervi i prossimi episodi. Grazie.
Grazie a te, Roberto, per questa chiacchierata.